Siamo giunti alla fine del nostro percorso di preparazione, cari amici. Il tempo liturgico dell'Avvento è finito e a partire da questa santa notte siamo entrati in quello del Natale. Celebriamo l'Incarnazione e la prima nascita al mondo del Figlio di Dio, concepito nel grembo della Vergine Maria. E ci inchiniamo con religioso silenzio per accogliere la rinnovata venuta del Re, che ancora una volta fa il suo ingresso nella storia del mondo, e senza corone e senza scettro, ma nel silenzio e nell'umiltà, per santificare il mondo e chiamare i cuori alla conversione e condurli al Padre. Si presenta nell'umiltà della condizione umana. Celebriamo la gloria di Dio che si manifesterà alla fine dei tempi con la sua ultima venuta, quando Egli verrà per dare compimento al regno iniziato con la sua nascita 2000 anni fa. Il mistero che irrompe questa notte come un lampo e illumina l'oscurità della vita è più grande di ciò che potremo mai contemplare e comprendere. E dunque restiamo in silenzio davanti alla rivelazione di un così grande amore di Dio e dilatiamo il nostro cuore per accogliere quanta più luce esso può contenere. Manteniamo in questa notte uno sguardo religioso e se non l'abbiamo mai avuto, invochiamo da Dio ora questo dono, perché ci porterà una nuova visione su tutte le cose. Manteniamo uno sguardo religioso perché fra qualche giorno la magia delle luci appese ai balconi finirà e al telegiornale ci faranno il resoconto se questo sarà stato un buon Natale o meno, facendoci il calcolo di quanto gli italiani hanno speso rispetto all'anno prima. E se l'anno scorso ci dissero che fu uno dei Natali peggiori perché gli italiani avevano speso 400 milioni di euro in meno a causa della crisi economica, sappiamo che il mondo farà il suo resoconto del Natale in base a quanti scontrini fiscali sono stati rilasciati e non in base a quanto amore è stato riversato sul mondo in nome del bambino Gesù che è nato per noi. Il Natale della fede è il Natale del consumo e del profitto. Sono due feste che si celebrano lo stesso giorno, ma che non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro. Per preparare entrambe queste feste ci sono volute settimane. Il Natale della fede è stato preparato con il tempo liturgico dell'Avvento, con la preghiera, con la penitenza. Oggi, si spera, con la riunione delle famiglie e anche con i regali, che al di là del consumismo da cui possono nascere, sono sempre il segno di quei legami umani di cui sentiamo tutti il bisogno. Il Natale del consumo e del profitto è stato preparato con la grande campagna pubblicitaria dei prodotti scontati, le promozioni natalizie, le grandi offerte imperdibili, prendi 3, paghi 2, nuove tariffe per i cellulari, nuovi modelli che escono sempre a ridosso di questa festa ogni anno e che bisogna avere ad ogni costo. Le solite ragazze seminude che tappezzano i muri delle nostre città e le nostre televisioni per pubblicizzare un marchio. Presepi nei centri commerciali, ma che rigorosamente hanno abolito i segni religiosi per non offendere la sensibilità delle altre religioni. Quindi paesaggi innevati che non hanno un'anima, né un messaggio, un centro, un significato, se non quello di essere un'attrazione turistica per le famiglie e i loro bambini per attirarli nei centri commerciali. Ma non c'è da scandalizzarsi. Fu così anche al tempo di Gesù. Lo narra l'Evangelista Luca. Nella notte in cui nasce il Figlio di Dio, si verifica una situazione che mette Giuseppe e Maria davanti a un problema inatteso, un problema che crea angoscia. La giovane coppia si trova a Betlemme, il paese di origine della famiglia di Giuseppe, discendente del re Davide. Davide era nato qui e qui aveva fatto il pastore da giovane, prima di essere unto re e di trasferirsi a Gerusalemme. La ragione è un censimento. In quei giorni si stava attuando un censimento in tutto l'impero, ordinato dall'imperatore stesso, che aveva lo scopo di calcolare la popolazione e le ricchezze e quindi quanto imporre di tasse a ciascuno. In Israele i censimenti avevano una brutta fama. Erano visti come un atto di tentare Dio. Il re Davide, da cui Giuseppe discendeva, ci aveva tentato a suo tempo per calcolare la potenza del suo esercito e fu punito con 3 giorni di peste in tutto il paese. Il suo esercito fu decimato. Nessuno doveva azzardarsi di calcolare la propria potenza, giacché al mondo vi è un solo re, un solo Dio che domina su tutta la terra. Ma a Roma da qualche tempo si era instaurato l'impero, non era da molto, e il nome del primo che divenne imperatore era Ottaviano. Divenuto imperatore, si era scelto un altro nome, il nome di Cesare Augusto. Augusto, cioè un nome che significa sacro, degno di essere venerato, adorato. E così, mentre Dio, l'unico vero Dio, si faceva uomo e nasceva nella mangiatoia di una locanda, in una lontana periferia dell'impero, di un villaggio che nessuno conosceva, perché a causa del censimento non vi erano posti se non in questa mangiatoia, a Roma un uomo si faceva Dio e si dava un nome da Dio e ordinava quel censimento per calcolare la sua grandezza e la sua potenza su tutta la terra. Cesare Augusto, adorato come divinità fino agli estremi confini dell'impero, e Gesù di Betlemme, la cui nascita è notata solo da un gruppo di pastori che stava per caso a pascolare il gregge e riceve l'annuncio degli angeli, e dai magi che si erano messi in cammino seguendo una nuova stella che era comparsa sul villaggio di Betlemme. Questa è la notte santa in cui Dio entra nella storia del mondo e squarcia per sempre le tenebre del peccato e della morte. È la notte in cui entra nel mondo la luce vera, non quella dell'oro e del marmo che tappezzano i palazzi degli imperatori, di coloro che si fanno chiamare Augusto. E per contemplare questa vera luce bisogna avere un cuore semplice, libero dalle ambizioni del potere e della gloria di questo mondo, perché chi nutre queste ambizioni aspira a diventare come Cesare Augusto, aspira a salire i gradini della gloria di questo mondo ed essere adorato come Augusto. Ma l'annuncio sconvolgente di questa notte santa è che Dio rivolge da ora e per sempre il suo sguardo a coloro che l'impero ha scartato e considera sudditi, sudditi da sottomettere, opprimere e sfruttare. Ogni impero è di ogni secolo e di ogni luogo, anche i piccoli imperi attorno a noi, vicini a noi. In questa notte santa il povero che lambiva la polvere viene toccato dalla mano misericordiosa del Padre che scende dal cielo nella persona del Figlio, e questo povero viene rialzato, viene ripulito, lavato dalla sua sporcizia e rivestito delle vesti di salvezza. Da questo momento in poi sono i poveri i dignitari del nuovo regno che il bambino di Betlemme è venuto ad instaurare. Gli altri, i potenti di questo mondo, Erode, Quirinio, Cesare Augusto, sono chiusi nei loro palazzi, a Gerusalemme, a Roma e in ogni palazzo e scantinato dove si gestisce potere e lo si esercita a danno di altri, per opprimere altri. Cristo nasce nel mondo per proclamare che è iniziato il tempo della fine per un mondo che ha vissuto ed è cresciuto sulla violenza, la prevaricazione, l'esclusione, la discriminazione, l'odio. È iniziato il tempo della fine. Passeranno ancora secoli prima che arrivi la fine di tutti i tempi. Non sappiamo quanto. Ma ciò che la sua nascita rivela è che è iniziato questo tempo della fine. Qualunque cosa facciano i potenti della terra, potranno anche contorcersi. Che siano dei grandi imperi o dei piccoli villaggi sperduti, la fine del loro dominio fondato sulla violenza e sullo sfruttamento è segnata. Cristo stesso che giace tra le braccia della mamma in quella mangiatoia è il sigillo di questa sentenza di morte alla violenza. Giovanni il Battista diceva che la scure è già posta alla radice degli alberi. Il Natale dunque ci mette davanti a questa certezza di fede, anche se la fede deve fare i conti con le prove del tempo che passa e con l'apparenza del male che sembra avere sempre l'ultima parola sul bene e sulla speranza. Per questo il Natale non è solo celebrazione, è anche professione di fede e accettazione della nostra responsabilità sulla storia. È il rifiuto da parte della comunità dei credenti di vivere una fede individualistica, privata e fai da te, e di rendere, al contrario, testimonianza della propria fede al mondo in tutta la forza dell'unità. Perché come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono uno, anche i credenti in Cristo sono uno nella fede battesimale che professano, e questa fede diventa forza che irrompe nella storia e la trasforma, come Cristo è entrato nel mondo cambiandone per sempre il destino. Quando il male sembra prevalere sul bene, è la fede della comunità che si stringe insieme a diventare una forza di cambiamento, una forza credibile perché efficace e verace, non fatta di parole o di proclami vuoti, ma fatta di gesti, di programmi, di cammini, di azioni che si contrappongono ai vari imperatori di questo tempo e contrappongono alla legge della forza, la legge dell'amore, del perdono, dell'inclusione, della compassione. I pastori videro la gloria di Dio nei segni che gli angeli avevano preannunciato e corsero ad annunciare quello che avevano visto. Anche a noi oggi è dato di vedere. Ogni giorno della nostra vita Dio ci dà l'opportunità di realizzare tanto bene che si contrappone al male del mondo. E questo bene è visibile. Vedendolo, coloro che hanno perso la speranza la possono riacquistare. Coloro che non hanno più nulla in cui credere riacquistano motivazione. E la vita stessa assume un significato nuovo, perché illuminata dalla luce del Redentore, di questo bambino nato per noi in questa notte, per camminare con noi, indicarci la strada e illuminare per sempre le tenebre del mondo e delle nostre anime. Glorifichiamo quindi il Padre per l'amore che ci ha voluto, perché non ha rinunciato davanti al nostro peccato, ma è andato fino in fondo, perché ci ha amati fino in fondo. Glorifichiamolo nel mistero che celebriamo in questa notte. Invochiamo lo Spirito Santo perché trasformi i nostri cuori, anche quando i nostri cuori sembrano induriti al punto da non lasciarsi trasformare. Invochiamo lo Spirito Santo e contempliamo la Vergine Madre. Invochiamo anche lei, perché tutto quello che celebriamo è accaduto perché un giorno questa ragazza ebbe il coraggio di dire sì all'amore del Padre.